Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo la luce del Signore in modo speciale in questo tempo per far tesoro, per comprendere, per apprezzare le pagine del profeta Isaia che stiamo meditando. In esse Gesù stesso si è formato, le ha incarnate, le ha impersonate.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 50, versetti dal 4 al 9. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti. La tignola divora. Parola di Dio.
È evidente quello che accennavo all'inizio dell'Eucaristia, come queste pagine, e particolarmente queste pagine del secondo Isaia, anche del terzo Isaia, ma soprattutto del secondo Isaia, hanno avuto un influsso grandissimo e un seguito molto importante fino a impregnare di queste idee, di questi concetti, di queste parole, i Vangeli, in modo speciale i Vangeli nel Nuovo Testamento. E quindi noi possiamo pensare anche a partire dai Vangeli, volendo. Normalmente noi cerchiamo di leggere cercando il significato originale, possibilmente, del testo e rispettando tutte le varie interpretazioni. Ma l'interpretazione dei Vangeli mostra che Gesù si è auto attribuito questi testi. E dobbiamo pensarlo che storicamente è così e quindi sono molto preziosi. Ecco, detto questo, vi lascio la parola su questo brano che si collega a ciò che precede, ma che avrà un seguito importante più avanti, nel capitolo 53.
Pensavo ieri sera che questo servo del Signore, secondo me, si riferisce a tutti i profeti che nel corso della storia del mondo si sono succeduti e che hanno ascoltato la parola di Dio, la lingua di Dio, fino a Gesù, fino a che nel prologo di Giovanni, fin tanto che questa parola si è fatta carne proprio, ed è la manifestazione massima della vicinanza di Dio al suo popolo.
Sì, ho pensato questo. A me colpisce questo, la presenza della parola discepolo, perché nel mio pensare lo attribuisco, diciamo, al Nuovo Testamento. Comunque, il profeta deve essere un discepolo, perché accetta la sequela del Signore, ma non tutti i discepoli possono essere profeti, penso. Però il discepolo, come il profeta, sono quelli che accettano questa missione che viene data da questi primi versetti. Mi ha dato una lingua da discepolo per sostenere lo stanco con la parola. Il discepolato di per sé accetta, si sottopone, anzi dice: io non sono stato ribelle, si sottomette alla volontà, all'ascolto. È il Signore che gli apre l'orecchio, però lui accetta e ascolta e porta questa parola. È questo lo scopo, a sostenere lo stanco con la parola. Poi ambedue, profeti e discepoli, accettano poi anche le conseguenze dell'opposizione. Questo ce lo vediamo in questi versetti 6-7, perché lo accettano? Perché il Signore Dio mi aiuta. In questa consapevolezza loro allora accetteranno e porteranno avanti questa missione di sostenere lo stanco.
Ma a me sembrava che in questo tratto ci fossero due punte, per così dire. Da una parte, appunto, questo ascolto da discepolo, come discepolo, che però, cioè, leggendo il testo, cioè tutto dritto, non è tanto e solo l'ascolto di una parola, quanto sembra, come dire, l'ascolto attraverso la sofferenza. E questo mi sembra che qui cominci a essere presentato, perché il passaggio tra il versetto 5 e il versetto 6 mi sembra così, cioè: il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, ho presentato il mio dorso ai flagellatori. Quindi sembra quasi l'ascolto attraverso la sofferenza, attraverso questi patimenti, che un po' è. L'altra grande punta mi sembra che sia dopo, appunto, che tutto questo perché lui è sicuro che Dio lo proclamerà innocente, insomma, detto dall'altra parte, chi mi dichiarerà colpevole? E quindi lui è sicurissimo in questo sostegno di Dio, non solo sostegno, ma anche l'essere dichiarato innocente, quindi avere qualcosa così da presentare davanti a Dio. No, questo lo dico perché mi ha fatto molta impressione il Vangelo, attraverso il quale sono andata alla lettera agli Ebrei, mettendo insieme queste due letture, appunto Isaia e più il Vangelo, quando dice agli Ebrei: non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze, egli stesso è stato messo alla prova, tentato, appunto, in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Dunque accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia ed essere aiutati al momento opportuno. Mi sembra che stiano benissimo, cioè questa grande prova attraverso cui è passato, prova da tutti i punti di vista proprio, gli permette adesso di essere, appunto, questo avvocato, perché era sicuro, ecco, che Dio lo avrebbe assolto, per così dire, nel momento del giudizio, della prova.
Ma insomma, colpisce molto questo tratto, cioè questo servo che impara e ogni mattina ridesta l'orecchio. Cioè, è una pagina così autobiografica dove parla il servo di quello che lui deve fare. Prima deve imparare e poi deve da dire la parola per sostenere lo sfiduciato con la parola, appunto, con una parola. E quindi parla di quello che deve imparare e di quello che deve fare, cioè della sua vocazione, cioè, e così appunto, come diceva l'Anita, mi colpisce appunto la lettera agli Ebrei, che a un certo punto dice imparò l'obbedienza dalle cose che patì, ecco, quindi e poi appunto spiega quello che ha sofferto, ecco, che ha presentato il suo dorso, i flagellatori, la guancia a coloro che gli strappavano la barba, e quindi poi queste frasi le ritroviamo nel Vangelo di Matteo, poi le troviamo in Isaia 53. Quindi, e questa, insomma, attraverso questa grande sofferenza lui si appoggia al soccorso di Dio e non resta confuso, cioè lui è sicuro dell'aiuto di Dio. Quando, e poi anche questa frase: per questo rendo la mia faccia dura come una selce, e nel capitolo di Luca richiama, insomma, nel capitolo 9, 53, quando appunto indurisce la faccia per andare verso Gerusalemme.
Sì, aggiungo due cose che sono venute fuori ieri e che mi sembra che insomma, possano avere un senso. La prima cosa che già da ieri sera mi aveva colpito è che questo uomo, questo profeta, questo discepolo, per indirizzare una parola allo sfiduciato debba passare passi di fatto attraverso le stesse tribolazioni di coloro che deve consolare, a cui deve dare coraggio e forza, e questo credo sia molto vero. E l'altra cosa che sottolineo è questa frase detta due volte: tante volte ci è stato insegnato l'importanza di quando un concetto è ripetuto in brevissimo spazio, ed è il Signore Dio mi assiste, ecco, che è il nocciolo, secondo me, di quello che lui può dire allo sfiduciato: io so che il Signore Dio assiste chi è ridotto in queste condizioni, chi è maltrattato. E quindi un pochino, questo l'abbiamo visto già tante volte, mi viene in mente che il profeta, il Signore tramite lui, continui a dire, a rispondere a Sion, che dice, come diceva, cito l'ultimo che mi è venuto in mente, il versetto 14, capitolo 49, il Signore Dio mi ha abbandonati, il Signore Dio mi ha dimenticato. No, nel mistero della sofferenza e tutto quello che abbiamo detto, però il Signore Dio mi assiste.
Ma io ho pensato che questo messaggio che il servo deve dire, che è stato riassunto appunto, fare coraggio allo sfiduciato, è molto simile a quello del capitolo 61. Il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare un lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi. Quello che non riesco a capire o a immaginare, scusate, io forse mi ripeto in questi interventi, ma sono abbastanza colpita, insomma, non riesco a capire in che modo storicamente questo profeta è perseguitato fino ai patimenti per un messaggio che di per sé è un messaggio di consolazione, e non è un messaggio di sventura, per cui insomma psicologicamente si può comprendere di più che uno venga osteggiato. Il commento che io a cui ogni tanto do uno sguardo, questo qui ebraico di una collana abbastanza divulgativa, rimanda il capitolo 4, l'espressione discepoli, il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, come quella dei discepoli, rimanda al capitolo 8, a cui anch'io ero ritornata nei giorni scorsi, dove c'è il succo del messaggio di Isaia, che forse può avere un senso anche nell'unità di tutto il libro. Si chiuda questa testimonianza, si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei discepoli. Io ho fiducia nel Signore che ha nascosto il volto alla casa di Giacobbe e spero in Lui. Questo sembra essere il messaggio. Io spero in Lui anche quando ha nascosto il volto. E la lingua del discepolo è la lingua che conosce questo messaggio, di quelli che hanno custodito questo messaggio anche nell'esilio e nella prova. E come aveva detto il primo Isaia dall'inizio, tu custodisci, i miei discepoli devono custodire questo messaggio. E un'altra cosa che mi è venuta in mente, così continuando anche il discorso che mi era venuto da fare ieri, è quella parola di Gesù che dice: vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto Giovanni Battista che predicava la conversione e avete detto a un demonio: è venuto il figlio dell'uomo, che è lo sposo, e voi dite un mangione, un beone. E cioè c'è questo ostacolo comunque alla parola di Dio, e anche quando è di gioia, anche quando è un messaggio di gioia. Però poi storicamente perché è stato perseguitato questo profeta non lo riesco a capire.
Ma una cosa che non mi è nemmeno chiara, però a proposito della persecuzione, mi sembrava che ci fosse un collegamento tra il versetto 5 e il versetto 6. Sembrano uno di seguito all'altro. Dice: il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro, ho presentato il mio dorso ai flagellatori. Sembra che tra l'avere l'orecchio aperto, l'essere diventato discepolo e non opporre resistenza al Signore, sia poi tutt'uno con l'essere flagellato e perseguitato.
Bisognerebbe capire perché, questo può essere il punto interrogativo che rimane, mi pare la difficoltà, diciamo, forse principale, perché uno che ha parole incoraggianti deve essere perseguitato? Da chi poi? Quindi questo mi sembra il punto più difficile, ecco, che lascia ancora una difficoltà nel comprendere, ecco, e anche perché colui che parla qui deve parlare, perché parla di sé. Naturalmente tutta la profezia è in bocca al profeta, queste pagine sono le pagine di un profeta che parla in nome di Dio, è Dio che parla normalmente, ma è chiaro che è il profeta che dice. Però in certi punti, come anche qui, emerge, parla di sé, della sua esperienza. Già al capitolo 49, dove anche là dice la sua elezione, anche là si parla della bocca, della parola, però là la parola è una spada affilata ed è una freccia appuntita, sono le armi di Dio, però nascoste, perché Dio le userà a suo tempo. L'impressione è questa, che il profeta dice, ma insomma, e là però è un'arma che colpisce, naturalmente una freccia. Quindi Dio è un guerriero che combatte attraverso la parola del profeta. È chiaro che al centro c'è la parola, non si tratta ovviamente di armi, si tratta della parola. Qui la parola è una parola di incoraggiamento. Là il profeta dice ho faticato invano con ciò che segue. qui appunto racconta ciò che là non sapevamo, forse sviluppa quello che è questo invano attraverso la, qui racconta la sua formazione e la sua carriera come profeta, perché di questo si tratta, cioè ogni giorno, e si presenta non tanto come un profeta quanto come un discepolo, e questo è anche un gesto di umiltà, no? È un discepolo che ascolta continuamente, è una formazione lunga, che non è un'ispirazione improvvisa in cui è stato trasformato, è un'educazione lunga, ogni giorno ascoltato eccetera, e ha capito che la sua missione è quella di affrontare sofferenze, la persecuzione, cioè la sua missione gli avrebbe procurato sofferenze, rifiuto, soprattutto disprezzo, perché qui è soprattutto il disprezzo, no? Quindi bisognerebbe capire perché. Ecco, però mi pare che se si legge così è inevitabile pensare che è la sua missione che gli procura questo. E però esprime anche appunto che lui ha accettato questo per amore, ha accettato questo con piena fiducia nel Signore, qui non si esprime un dubbio del profeta, al contrario, e il profeta racconta questo per poter arrivare forse poi, ecco concludo, al versetto 10, che leggeremo successivamente, non è più in prima persona, ma chi fra voi teme il Signore ascolti la voce del suo servo. In questo caso suo servo sembra identificare il profeta, sembra anche un ulteriore chiarimento sul fatto che in questo caso, in questo testo qui, come forse nel 49, si parla di una persona, non si parla del popolo, non è collettivo, perché chi fra voi teme il Signore, questo fra voi teme il Signore sembra riferirsi almeno a qualcuno, a una parte della comunità, perciò ascolti la voce del suo servo, no, non può essere la comunità stessa, sarà qualcun altro. E quindi mi pare un'indicazione che ci sono testi profetici che parlano dell'esperienza di una persona. È più logico pensare così.